Radio Immagina Live, con occhi nuovi e tante voci.
Ben ritrovati a tutti su Radio Immagina Live da Agnese Rapicetta. Oggi 21 marzo, siamo al 26esimo giorno di guerra in Ucraina. La guerra combattuta sul campo sembra essere arrivata ad uno stallo e anche dal punto di vista dei negoziati non si va né avanti né indietro. Oggi però è previsto, come riporta l'agenzia UNIAN, un nuovo round di colloqui fra delegazioni. Dal punto di vista diplomatico invece una nota della Casa Bianca anticipa che oggi dovrebbe essere intorno alle ore 16 italiane. Il presidente Biden avrà una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio Mario Draghi, il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Scholz, il primo ministro britannico Johnson. È invece in programma per domani l'intervento del presidente Zelensky alla Camera, che sarà riunita in seduta comune al Senato, come per il giuramento del presidente della Repubblica. Per commentare le notizie del giorno abbiamo con noi Sandra Zampa, responsabile salute della segreteria del Partito Democratico. Grazie di essere tornata a Radio Immagina.
Grazie a voi, buongiorno.
Allora, la situazione in Ucraina ha reso ancora più complicata una situazione già complicata dal punto di vista dell'emergenza anche sanitaria. C'è un flusso di profughi che sta arrivando nel nostro paese, ma che si sta muovendo per tutta Europa. Sono circa 3 milioni per il momento. L'accoglienza va pensata non solo nell'immediato ma anche a lungo termine, perché speriamo ovviamente che la guerra finisca presto, però ci sarà bisogno di ricostruire e su quello ci vorrà. I tempi sono lunghi.
Ah, non c'è dubbio che i tempi sono lunghi. Ci sarà per adesso bisogno soprattutto di costruire un'accoglienza molto efficace e anche che tenga conto della complessità del tipo di popolazione che sta arrivando. Mi riferisco soprattutto alla presenza molto grande dei bambini, di minori e anche di minori soli. Molte città italiane sono già le prese con la complessità di trovare soluzioni per bambini abbastanza piccoli, bambine che arrivano senza adulti che li accompagnino.
Certo, ci sarà bisogno di tutto, diciamo, il nostro terzo settore, il nostro mondo dell'associazionismo, ma anche di un welfare magari più maturo per questa complessità che stiamo attraversando.
In questo caso l'Italia può utilizzare e potrà fare ricorso, come già la ministra degli interni Lamorgese ha indicato in una circolare, a una legge che è la legge 47/2017 per i minori non accompagnati, che prevede la nomina del tutore e affidi familiari. Potrebbe essere una buona occasione per incentivare e sostenere questa seconda anche soluzione che è stata utilizzata fino adesso nella legge un po' meno rispetto ad altre. Ci sarà bisogno però di accogliere le donne e, come il Papa ieri ci ha ricordato, anche di trovare per loro soluzioni che diano autonomia anche economica, quindi la possibilità di lavorare, quindi essere inserite, avere un reddito in modo da garantirci che non finiscano poi in qualche modo preda di,
certo, di, speculatori,
sì. Di speculatori, di forme di tratta, di sfruttamento, ecco, né loro né i minorenni che sono con loro.
Certo, e anche dal punto di vista dell'emergenza sanitaria si intreccia ovviamente guerra con l'emergenza Covid, c'è anche tutta una questione legata alla vaccinazione dei profughi, perché sappiamo che chi viene dalle zone dell'Ucraina per motivi religiosi ma anche culturali non sono molto propensi alla vaccinazione. Da questo punto di vista come sta andando? E rischiamo un po' una recrudescenza di casi, soprattutto con, l'abbiamo visto, la nascita di queste nuove varianti che sono molto contagiose?
Ma i tassi di copertura vaccinale da Covid sono bassissimi. Sappiamo che grosso modo l'adesione alla campagna vaccinale è stata attorno al 35% della prima dose. Se andiamo alla seconda dose siamo sotto il 10%. Quindi assolutamente sono, diciamo, percentuali insignificanti dal punto di vista della capacità di tutelare quelle persone. Tutti quelli che arrivano però vengono sottoposti a screening. È evidente che qui bisognerà probabilmente riflettere. Certo, in questo momento mettere in atto un'azione persuasiva fatta anche di spiegazioni tecniche, scientifiche. Lei ha fatto riferimento alle cause ostative, ecco, in realtà motivi religiosi non è tanto solo questo, sono fortemente, ci sono diffidenze molto forti di tipo ideologico alla vaccinazione. I bambini dell'Ucraina non solo non sono vaccinati al Covid, perché questo anche i nostri, certo, diciamo, c'è ancora una bella percentuale di bambini italiani che non ha ancora, non è stato sottoposto dai genitori, per scelta dei genitori, alla vaccinazione anti-Covid, ma in questo caso sono bambini privi di quasi tutte le vaccinazioni per le malattie esantematiche, quindi è un problema ed è un problema serio. Credo che debba essere una buona occasione per avere un confronto e provare a spiegare, insomma, certamente l'Italia ha, da questo punto di vista, un sistema sanitario che è sconosciuto altrove, e anche la possibilità di avere un contatto dei pediatri, dei medici, e quindi di spiegare alle famiglie. Vedo che c'è molto, però, per fortuna, efficacia ed efficienza nell'azione di screening agli arrivi, e che vanno tutti a ritirare, tra l'altro, il tesserino che dà loro la possibilità di accedere poi anche alle cure. Quindi quella è una buona occasione per provare anche a parlare del vaccino anti-Covid. E bisognerà poi vedere se questo sarà sufficiente.
Certo, perché noi italiani stiamo andando, siamo arrivati a un punto per cui le restrizioni stanno diminuendo, insomma, sempre di più, quindi immaginiamo che queste regole valgano anche per chi arriva.
Certo, è evidente che mi riferisco a questo, bisognerà valutare. Tra l'altro siamo comunque in presenza di un trend che è in aumento,
certo.
È vero che si tratta di un Omicron, è vero che noi abbiamo un tasso di vaccinazione altissimo e che quindi siamo molto tutelati, e che chi ha fatto il vaccino non corre, rispetto a chi non è vaccinato, grandissimi rischi, però è sempre vero che ci sono persone fragili, con malattie, con patologie, che quindi comunque non sarebbe neanche giusto immaginare che se ci fossero elementi di preoccupazione. E in questo momento, come le ho detto, noi non siamo fermi o in discesa, noi siamo comunque in un lieve permanente aumento.
Però magari queste cose sui giornali ultimamente non si vedono più, c'è stato un momento in cui non si
parlava
d'altro. È un paese
un po' isterico, è diventata l'Italia, ora tutto, si parlava solo del Covid con un'ossessione impressionante, sì. Poi improvvisamente sembra che anche noi facciamo i Freedom Day, che sono una cosa un po' ridicola, poi adesso giustamente capisco l'attenzione, non è che questo non è giustificato, ma c'è una complessità che comincia, vedo, a sfuggire. La complessità, le sfumature, sono due già parole che cominciano a diventare sconosciute all'informazione. Anche le sfumature, tutto bianco, tutto nero. Guardi, oggi ho visto anche questa roba abbastanza allucinante sulla Russia. Abbiamo chiesto aiuto. Noi
sì.
Abbiamo chiesto aiuto a tutto il mondo in quelle ore, a tutto il mondo. Non è che abbiamo chiesto aiuto alla Russia, non è che il ministro Guerini ha alzato il telefono, ha chiamato i suoi amici, tutto il governo si è fatto in quattro per riuscire a trovare in ogni angolo del mondo qualcosa che ci serviva, e questo qualcosa erano i macchinari per le terapie intensive.
Anche perché si parlava proprio delle primissime fasi della
pandemia. Sono arrivati anche i medici da Cuba, oggi leggo questa cosa, certo. Anche dei medici, però sono arrivati anche i medici da Cuba, abbiamo accompagnato medici italiani, volontari, in pensione, dovunque, sono arrivati dalla Cina, è arrivata una delegazione, quindi sì, c'è come, diciamo, capisco che l'esasperazione serve ad alzare probabilmente gli indici d'ascolto o sperabilmente quelli di lettura, ma ne dubito che sarà questo il risultato, però insomma bisognerebbe avere un po' più di senso del che non è tutto bianco e non è tutto nero.
Ecco, insomma, non finisce una pandemia quando l'opinione pubblica ha deciso che è finita.
Sì, poi qui non è neanche l'opinione pubblica, non ho bene. La pandemia, per come l'abbiamo conosciuta, in questo momento è alle nostre spalle. Questo non significa che non bisogna però continuare a mantenere delle cautele, ne vogliamo ricordare una, giusto perché credo sia utile: tenere la mascherina nei luoghi chiusi, per esempio. Quindi continuare una igiene delle mani molto ben fatta, cioè lavarsi le mani se si toccano oggetti o si sale sui mezzi pubblici e così via.
Certo, quindi non dobbiamo abbassare la guardia, però quale sarà il nostro rapporto con il Covid in futuro?
Ma se, naturalmente la speranza per tutti di noi è che questo rapporto sia... È evidente che il Covid non scompare, questo ormai mi sembra assodato e mi sembra chiaro a tutti. Che non abbia un impatto sulla vita delle persone significativo, importante, adesso in questo periodo, proprio perché il trend è in aumento, tantissima gente sappiamo che è ammalata, credo che ognuno di noi abbia familiari, amici che ti dicono sono positivo, che però se la cavano davvero questa volta con un raffreddore o poco più. Naturalmente dobbiamo fare in modo che resti così. Allo studio, sappiamo che ora c'è la quarta dose per i fragili, allo studio resta l'ipotesi che ogni anno ci si debba vaccinare, non è chiaro se si andrà in questa direzione. Tutto ci ha insegnato che dobbiamo, da questo punto di vista, mantenere sempre le antenne però molto alte, quindi una grande attenzione e sapere, capire subito se c'è qualche elemento di preoccupazione che quindi richiede subito interventi rapidi prima che diventino invece i problemi diventino molto seri.
Certo, ormai diciamo abbiamo delle informazioni che ci permettono di controllare la situazione, quindi speriamo poi che nel futuro andrà sicuramente meglio. Io intanto ringrazio Sandra Zampa,
grazie,
responsabile salute
grazie
del PD
molto.
Per essere stato con noi.